Cosa significa quella frase? Efraim non inviderà più Giuda e Giuda non sarà più ostile a Efraim. E poi quella specificazione. Voleranno verso l'Occidente contro i Filistei, insieme deprederanno i figli d'Oriente. E qui non è tanto importante. Non sono tanto importanti i Filistei, i figli d'Oriente o il depredare, è importante questo insieme. Ma è presto detto. La storia di Israele, che poi diventerà la storia di Giuda e di Israele, del regno del sud e del regno del nord, è anche una drammatica storia di divisione, prima del nemico esterno, prima dell'invasione che può essere degli Assiri, dei Babilonesi, a un certo punto dei Romani, prima di tutto questo male esterno, la storia di Israele ha sviluppato un drammatico male interno, proprio all'inizio praticamente della sua monarchia. A parte che già all'inizio dell'inizio, leggendo i testi, si vede una grande tensione tra Saul e Davide, tra coloro che sarebbero stati il primo e il secondo re di Israele, tra la discendenza di Saul, discendenza di Davide. Quindi per certi versi possiamo dire iniziamo già male. E poi, dopo Saul, dopo Davide, dopo Salomone, con la vicenda di Geroboamo e di Roboamo, il regno si spacca. Il regno si spacca e ovviamente spaccandosi già Israele piccolo diventa infinitamente più debole, più facile preda poi delle potenze esterne, ma non è una questione semplicemente politico-militare, è una questione di frattura dell'alleanza. La nostra alleanza con il Signore, l'alleanza con Dio, degli ebrei, dei cristiani, unico è il Dio, si riflette, si riverbera nell'alleanza vicendevole. E quindi la frattura della comunione è forse una delle colpe più gravi nelle quali può incappare un popolo, anzi il popolo dei chiamati, e colpisce, qui vedo il profondissimo legame tra il testo e la nostra vita, in questo caso proprio con uno sguardo ampio, uno sguardo di storia. Secoli e secoli di storia di Israele hanno consegnato appunto tante divisioni che in qualche modo il testo di oggi vede come causa o concausa di questa situazione di esilio, ma anche la lunghissima storia cristiana, la lunghissima storia della Chiesa ha avuto e ha dentro drammatiche divisioni. La più eclatante e famosissima è quella duplice, la prima avvenuta un millennio fa, una spaccatura tra il cristianesimo d'Occidente e quello di Oriente, per cui la Chiesa cattolica, dove cattolico non significa più universale, ma significa una confessione particolare, quella a cui apparteniamo noi, appartengo io che sto parlando, e la Chiesa ortodossa. E poi 500 anni dopo, ma lo sappiamo, la frattura in Europa, all'interno della Chiesa d'Occidente, tra quella che appunto chiamiamo Chiesa cattolica, nel senso confessionale del termine, chiesa o chiese protestante. E adesso non è il momento di soffermarsi poi su anche l'evoluzione di questa vicenda, ma la nostra chiesa unica, perché la chiesa in fondo è sempre una sola, la tunica di Cristo non può essere distrutta. È divisa, è lacerata in tante, tante confessioni, poi appunto ogni confessione ha al suo interno le sue belle divisioni e la quasi polverizzazione delle chiese protestanti, la fatica immensa della Chiesa ortodossa a superare i vari nazionalismi, e le difficoltà, dobbiamo parlare di casa nostra, per esempio, quella lunga, continua serie di polemiche veramente tristi riguardanti la figura del Papa. E purtroppo questa è la nostra condizione, una condizione spesso di divisione, che poi si può anche mostrare nel piccolo delle divisioni all'interno di una famiglia, di un gruppo, di una parrocchia, di un movimento. E questo non aiuta, soprattutto in tempi di esilio. Quindi un brano come questo mi fa sì pregare il Signore, appunto, Signore, riapri di nuovo il Mar Rosso, apri una strada di liberazione, libera il tuo popolo dall'esilio, dai vari esili nei quali siamo finiti o forse in qualche modo nei quali ci siamo cacciati anche per le nostre divisioni. Allora diventa una grande preghiera di richiesta di unità, una grande preghiera di Gesù, proprio in conclusione della sua vita terrena, che prega per l'unità dei suoi e dice che questo forse è il più grande segno di evangelizzazione, di missione che noi abbiamo. Non dobbiamo fare né discorsi sapienti né grandi ragionamenti, ma in qualche modo mostrare nel grande o nel piccolo al mondo una possibile unità, una possibile riconciliazione tra persone che nella loro diversità, un po' come la Trinità, il Padre non il Figlio non lo Spirito Santo, ma sono in profonda comunione. Per cui è nella preghiera di una profonda comunione che ci salutiamo vicendevolmente. E lascio a tutti voi questo testo di cui ho fatto solo veloci accenni come testo guida per ritrovare una riconciliazione interiore e esteriore e lasciarsi consolare dalla meravigliosa poesia di Isaia.